Bentornati su Radio Bandiera Nera, oggi siamo qui con Massimiliano Ursini per parlare di Stricca di Manzano e di arditismo, in particolare dello spirito ardito. Abbiamo deciso di fare questa puntata perché ogni anno ad agosto si svolge qui vicino a Trieste, a Manzano, si svolge proprio a Stricca di Manzano una commemorazione per ricordare gli arditi e il ruolo che hanno avuto nella storia d'Italia. Prima di passare alle domande, intanto voglio salutare Massimiliano.
Grazie Francesco, un saluto a tutti.
Allora Massimiliano, cominciamo questa puntata da questa prima domanda. Perché la FNAI ha deciso di ricordare ogni anno gli arditi a Stricca di Manzano e perché è così importante essere presenti in questa in realtà piccola località del Friuli, in realtà è più sconosciuta, ma perché è così importante?
Ma è sicuramente molto importante non solo per la FNAI ma per l'Italia tutta, per tutta la nostra storia. Tengo a precisare che comunque la FNAI ricorda gli arditi, la fondazione degli arditi ben da 100 anni, quindi da quando venne creata, quindi nel 1922, anzi il prossimo anno avremo proprio la celebrazione del centesimo della fondazione della FNAI, quindi sono 100 anni che gli arditi prima e diciamo i prosecutori dell'arditismo, diciamo dei valori degli arditi, della fondazione degli arditi, e crea questa giornata a Stricca di Manzano e anche all'area degli arditi di Capriva, tra l'altro. E specialmente negli ultimi diciamo 15 anni ho cercato di ravvivare un po' questa fiamma del ricordo ritornando su quelle terre, ripristinando anche la targa originale posta sul quasi macerie purtroppo del casale degli arditi di Stricca di Manzano e continuare quindi una tradizione importante, perché a Stricca il 29 Stricca di Manzano, provincia di Udine, il 29 luglio del 1917 vennero creati ufficialmente i reparti d'assalto in una cerimonia ufficiale davanti alle maestranze militari, al re e altre diciamo ufficiali degli arti eserciti. Quindi fu una data veramente epocale e attorno a quella diciamo venne costruita tutta la storia dei reparti d'assalto.
Ecco, allora, questi reparti d'assalto non erano dei reparti normali. Chi ci ascolta credo che abbia sentito parlare, sicuramente ha sentito parlare degli arditi, però molti, me compreso, finché non ho partecipato per la prima volta diciamo alla commemorazione a Stricca, molti non sanno un po' qual è la storia, cioè come si arriva alla creazione di questi reparti d'assalto e a quale tipo di addestramento erano in un certo modo sottoposti gli arditi, che poi questo addestramento li rendeva e li ha resi diciamo un reparto di eccellenza all'interno di quello che era l'esercito italiano.
Sì, diciamo che la nascita dei reparti assalto cade in un momento storico e diciamo quasi drammatico durante la Prima Guerra Mondiale, perché ormai dopo 2 anni di lotta, di combattimenti, di perdite di parecchi uomini sulla linea diciamo del fronte del Basso Isonzo, Alto Isonzo, la situazione non aveva uno sviluppo positivo nei nostri confronti. Ci voleva quella spinta maggiore e questa spinta venne fatta diciamo creando i reparti d'assalto che andavano praticamente a cambiare quella che era ormai una manovra di assalto tattica troppo usuale e troppo massiccia e sottoposta a continui massacri. I reparti assalto furono creati per eseguire propriamente questi assalti, quindi furono esentati dal servizio di trincea, restavano nelle retrovie, venivano portati direttamente coi camion sulle prime linee, effettuavano gli assalti e a seguito di assalti, per la maggior parte vittoriosi, avevano di rincalzo le truppe di fanteria che occupavano le trincee austriache e rinsaldavano la linea. A questo punto gli arditi, effettuato il loro compito, ridiscendevano nelle retrovie. Fra i primi che arrivarono sicuramente furono tutti i volontari, chiaramente furono i bersaglieri, che erano già un reparto di elite, ricordiamo, già la stessa divisa che poi venne presa, acquisita dagli arditi, era una divisa particolare che permetteva il combattimento in corsa. I bersaglieri andavano assalto di corsa, avevano una preparazione atletica particolare, per cui furono i primi ad arrivare a Stricca. Ma col tempo arrivarono sicuramente volontari da tutte le altre specialità dell'esercito, quindi furono arruolati volontari e fanti che venivano dal genio, dall'artiglieria, bombardieri, fanti qualsiasi, di qualsiasi reparto. Quindi lì costituirono questa nuova unità. Ma questa unità non era composta da pazzi, come magari tanti pensano, ruba galline o dediti a chissà che altra mansione negativa, no? Erano creati ad hoc, con una selezione veramente molto importante. La selezione iniziale sicuramente era quella della motivazione, la motivazione perché uno andava nei reparti d'assalto, andava nei reparti d'assalto perché voleva combattere. Nei reparti di fanteria, nell'esercito, eccetera, c'erano parecchie unità di uomini che sicuramente avevano voglia di combattere e di combattere fino all'estremo delle conseguenze. E questi trovarono il posto giusto nei reparti d'assalto. L'addestramento fu un addestramento assolutamente molto particolare, perché Bassi, che arriviamo Bassi di Udine, fu il creatore dei reparti d'assalto. Ne aveva già sperimentato alcuni plotoni nella battaglia del Monte San Marco a Gorizia, nei primi campi di addestramento vicino all'area di Arditi, proprio a Russi, a Cormons, con i primi plotoni d'assalto composti da pistoletteri e altri volontari. Le unità venivano addestrate a Stricca, che era un terreno, diciamo, un vasto terreno circondato da colline che riproponevano proprio le colline d'assalto, le colline della prima linea, le cime da conquistare in salita contro i reparti austriaci. L'addestramento era selettivo, abbiamo detto, però venivano anche addestrati secondo sistemi di addestramento veramente inusuali e innovativi per l'epoca. Quindi si parlava anche arti marziali asiatiche, di origine asiatica, e fino ad arrivare all'uso di qualsiasi tipo di materiale bellico, italiano, tedesco, austriaco che sia, e all'uso soprattutto del pugnale, perché questo è stato veramente la cosa più rivoluzionaria, diciamo, per quanto riguarda l'assalto e il combattimento proprio a corpo a corpo. Per dire quanto fosse studiata la cosa, non buttata lì a caso, voglio ricordare che Bassi fece addirittura una scelta tra gli arditi che avevano. Bassi aveva scoperto che l'uomo, no? Qualsiasi uomo anche oggi, ci sono persone che hanno una visione notturna particolarmente forte, praticamente importante rispetto ad altri. Ebbene, selezionò questi uomini per usarli nei assalti che poi furono vittoriosi, nell'esempio per esempio della conquista del Monte San Gabriele, che fu veramente la prima grande battaglia e che meravigliò tutti i comandi d'Europa che erano sul Monte Sabotino a vedere questo assalto che aveva precedentemente lasciato sul campo migliaia di fanti, purtroppo senza nessun tipo di conquista, di vittoria. E li vide questi 300 diavoli e fiamme nere conquistare il Monte San Gabriele in 45 minuti. E vi posso assicurare che noi abbiamo fatto quel monte anche per andare a depositare una corona nel 90° della conquista. È una roba veramente inspiegabile come questi uomini, sotto un fuoco d'artiglieria possente e mitragliatrici, riuscirono a correre su delle spianate erte di pietra carsica piene di buchi con le scarpe chiodate. Beh, lo fecero in 45 minuti e lì fu la prima pietra miliare proprio per i reparti d'assalto. Quindi erano tecnicamente addestrati in una nuova maniera, assolutamente vennero creati proprio un corpo elite, proprio come possono essere paragonati oggi per esempio gli arditi incursori del nuovo reparto d'assalto, che sono oggi la crema del nostro esercito.
Sì, proprio per queste particolarità, no? C'erano due episodi che non si sanno. Uno relativo proprio alle qualità anche fisiche degli arditi, tanti non sanno, ma chi scalò il palazzo principale a Fiume per tagliare via la testa della famosa aquila a due teste che c'era a Fiume erano stati degli arditi. E chi è stato a Fiume e ha visto quel palazzo sa che è praticamente impossibile arrampicarsi. Il secondo episodio invece, di questo vorrei che ce ne parli tu, era relativo a una prova che dovevano superare gli arditi, una sorta di prova di coraggio, se vogliamo definirla così.
Sì, questa era descritta anche nel famoso libro delle truppe d'assalto italiane di Salvatore Farina, che consiglio a tutti di riuscire a recuperare, veramente un libro maestoso, grande, spiega veramente la psicologia, oltre che l'addestramento e l'organizzazione tecnica dei reparti d'assalto. Questa era una delle prove a cui i futuri arditi volontari venivano messi di fronte, era proprio iniziale. Questa faceva da spartiacque fra chi era veramente uno spirito ardito e coraggioso e chi non l'aveva. In pratica il fante, chiamiamolo il fante, i volontari avevano messo in piedi con il cappello in testa e davanti a lui a pochi metri gli veniva lanciato praticamente un ciocco di quercia di più o meno 60-70 kg, legato a una corda e un traliccio superiore, gli viene lanciato esattamente contro la faccia. Ovviamente il ciocco non andava a colpire la testa, il ciocco era calcolato che venisse a colpire esattamente solo il cappello. Quindi una volta lanciato il ciocco, se l'ardito aveva il coraggio, restava fermo, si vedeva sobbalzare il cappello a terra e lui restava fermo, e questa era una prova di coraggio, e quindi tra gli applausi e gli grida degli arditi passava il primo passo, passava la prima esperienza, la prima selezione. Chiaramente molti di loro, appena vedevano questo ciocco di 70 kg venire in faccia, esitavano, si abbassavano, e a quel punto tra gli scherni e le grida di tutti veniva purtroppo veniva rimandato a casa. Questa era una delle famose prove, diciamo, non di Strick.
Questa era una di quelle cose che mi aveva un po' colpito, ma credo che aveva colpito tutti quando era stata raccontata, perché effettivamente segnava un po' anche questo spirito che non era comune, no? E soprattutto va a smentire anche tutta quella retorica che purtroppo è stata per troppi anni è stata detta da ovviamente chi non riconosce un valore aggiunto in questi eroi, no? Per denigrare anche tutta una storia, purtroppo. Allora, prima di...
Posso aggiungere una cosa? Aggiungo una cosa, tra l'altro, che mi viene in mente adesso, ovviamente, che uno dei falsi miti e delle bugie più rinomate, più ripetute nei confronti per denigrare gli arditi, è il fatto che gli arditi erano composti da uomini che avevano precedenti penali, venivano svuotate le galere, mandate negli arditi, tanti questi andavano morendo. Questa era assolutamente una falsità. E chi aveva precedenti penali non poteva accedere ai reparti d'assalto. Ci sono esempi di reparti d'assalto ai quali erano stati inviati alcuni uomini, forse da altri reggimenti di fanteria, che volevano sbarazzarsi di elementi poco dignitosi, eccetera, e gli arditi, i reparti d'assalto, gli uffici li mandarono indietro assolutamente. L'unico reato che veniva accolto, diciamo, che non creava pregiudizi, era un reato di mancato rientro, quindi uno rientrava a licenza in ritardo di uno o due giorni. Ecco, se uno aveva questo tipo di reato poteva comunque accedere agli arditi, ma assolutamente non con altri reati.
Allora, io intanto ti ringrazio, facciamo una pausa per questa prima parte della puntata di Fronte Orientale, piccolo stacco musicale e ci sentiamo tra poco.
Mamma non piangere, c'è la mamma, tuo figlio è forte, ti vuole fuori fuori. del fianco della fidanzata, e nell'assalto si vince o si può. Avanti al vivo le fiamme nere, non come il simbolo delle due schiere, scavalca i monti, come il piano, pure apre i denti, e non mandalo. Fiamme nere.
Bentornati su Radio Bandiera Nera, sempre Fronte Orientale, e siamo sempre qui con Massimiliano Ursini, presidente nazionale della FNAI, della Federazione Nazionale Arditi d'Italia, per parlare proprio di arditi. Allora Massimiliano, durante la pausa musicale stavamo parlando un po' dell'arditismo, dell'addestramento e anche un po' della tattica degli arditi, no? Allora la domanda sorge spontanea: cosa significava essere ardito? Perché su questa cosa forse qualcuno ha un po' di confusione, o magari anche non c'è abbastanza conoscenza su quello che era l'ardito. Allora te lo chiedo: cosa significava essere ardito?
Ma Bassi aveva capito benissimo cosa pretendeva dai suoi uomini e cosa chiedeva. E questo cercò di materializzarlo proprio tecnicamente, freddamente, fra virgolette, no? Quindi col cervello, col cervello ben chiaro. Quindi diciamo che Bassi innanzitutto non creò l'uomo che andava all'assalto disperato contro la morte, eccetera. Anzi, cercò di evitare ovviamente perdite di uomini. E quindi intanto iniziò ad estrarre i suoi uomini abituandoli al pericolo, alle esplosioni, perché secondo Bassi il fatto di abituare l'uomo nel combattente al pericolo gli permetteva di limitare o comunque ridurre quello che è il momento di paura, ovviamente, di un assalto e la paura di morire. Allo stesso tempo a Asdrica di Manzano, per esempio, se ne parlava anche prima, l'addestramento era veramente reale. C'erano sulle colline altri arditi che armati di Schwarzlose, che erano le mitragliatrici austriache, proprio per simulare più esattamente possibile le condizioni di battaglia anche dal punto di vista sonoro, sparavano direttamente durante l'assalto degli arditi in salita, sparavano all'altezza di un metro e mezzo. Quindi tra l'altro ci furono anche alcuni morti a Stricca. Se tu ti alzavi troppo, purtroppo perdevi la vita. Ma l'abituarsi a questa condizione creava una situazione sicuramente di maggior coscienza della paura e quindi di controllo della paura. Dopodiché sicuramente, come se ne parlava prima, sì, se il fatto delle bombe, per esempio, oltre al pugnale era identificativo degli arditi, era il Tevenotto. Il Tevenotto era un petardo, praticamente, immaginate un barattolo di birra riempito di esplosivo, veniva letteralmente lanciato a pochi metri dalla trincea contro l'austriaco, contro il nemico. Ma già nell'addestramento l'ardito era abituato a lanciare il Tevenotto e lanciarsi direttamente lui verso il punto di esplosione. Chiaramente l'ardito subiva alcune ferite non gravi, ovviamente, perché era un lattina, quindi non era una bomba con schegge, una bomba difensiva, e abituò anche il stesso ardito sia a superare la paura dell'esplosione, ma anche a abituarsi al tipo di esplosione.
In più c'era tutto il discorso che facevamo, che secondo noi è anche molto, molto interessante, riguardo proprio questo spirito di cameratismo che veniva infuso, no? Proprio che veniva impresso dentro l'animo dell'ardito e che veniva in qualche modo fatto attraverso una serie di tattiche anche.
Sì, esatto. Dobbiamo pensare che fino a quel momento gli assalti alle nostre fanterie proponevano centinaia se non migliaia di fanti che, distanti uno dall'altro un metro, due metri e mezzo, baionetta innestata, correvano verso la trincea, purtroppo creando stermini incredibili. Anche in questa situazione Bassi cambia le carte in regola e crea proprio la famosa coppia tattica. La coppia tattica cos'è? Lui crea praticamente, mette assieme magari parenti, cugini assieme nel stesso campo di addestramento, nella stessa squadra di assalto, ne mette assieme chi viene della stessa regione, chi dello stesso paese, che parla lo stesso dialetto, che ha una certa affinità, e li fa anche dormire nei stessi accampamenti assieme, cioè cerca di creare un legame, cioè che si crea un legame tra i soldati. E questo legame praticamente crea un'affinità tra due persone che in assalto, con uno sguardo, si capiranno se muoversi a destra o a sinistra o assaltare direttamente o fare qualsiasi tipo di movimento. Questo creerà una sintonia forte, e questo moltiplicato per tantissime coppie creava una compagnia o due compagnie che gli affetti al momento dell'assalto era veramente decisivo e risolutivo in questo caso.
C'è in tutto questo, che può risultare poco comprensibile per chi ci ascolta, tutta questa carica di coraggio, di cameratismo, eccetera, c'è un evento che incarna lo spirito ardito più di ogni altro. Gli arditi sono stati protagonisti, come giustamente sottolineato all'inizio, di tantissime battaglie e di tantissime vittorie. Però c'è una battaglia che ci ha più di ogni altra colpito, che è quella di Porta Pracchiuso a Udine. E sarebbe bello che ce ne parli.
Sì, questa è la battaglia di Porta Pracchiuso, è praticamente quasi sconosciuta fino a pochi anni fa. Per fortuna adesso ci sono state alcune pubblicazioni, diverse pubblicazioni sugli arditi, e per fortuna questa battaglia ha avuto luce, cioè ha avuto giustizia per chi l'ha fatta e per chi ci ha lasciato la vita. Porta Pracchiuso, la battaglia di Porta Pracchiuso a Udine, si svolge proprio a Udine il 28 ottobre del 1917. Siamo durante la famosa ritirata di Caporetto, quando gli arditi vengono a difendere le mura di Udine, che ormai era abbandonata completamente dai comandi dei stati maggiori, dalla maggioranza dei reparti italiani in loco, ma il loro scopo era proprio cercare di rallentare l'attacco, l'assalto in questo caso delle truppe tedesche, le Alpenkorps di quello che diventerà il famoso Volpe Deserto. Erwin Rommel fu dei primi ad assaltare, diciamo, Udine, e cercare di affrontarli e a difendere Udine. Era solo una difesa per permettere ai nostri di riuscire a sfiltrare e ritirarsi poi su quello che diventerà il nuovo fronte del Piave. A Porta Pracchiuso morirono diverse centinaia di arditi. E purtroppo nessuno li ricorderà mai, ma morirono proprio anche nel corpo a corpo. Non avevano più munizioni, non avevano più artiglieria, non c'erano più tavernotte, avevano i pugnali e pochi caricatori. Li si lanciarono esattamente proprio uomo contro uomo alle porte a Porta Pracchiuso a Udine. Addirittura riuscirono a tenere 2 giorni Udine, al fine dei quali riuscirono a ritirarsi fino sui cancelli proprio del castello di Udine, senza nemmeno un petardo o niente. Si arrampicarono sui cancelli, lì furono tirati giù dagli austriaci, si fu un corpo a corpo finale e lì dovettero desistere, ma fu uno dei punti più gloriosi sicuramente dei reparti assalto.
Ecco, la battaglia di Udine era una battaglia che possiamo dire era persa in partenza, nel senso che gli arditi si schierano a difesa della città con la consapevolezza di morire. Non aveva alcun senso, se vogliamo, in parte tenere quella posizione, perché quella era una posizione persa. E così era stata considerata in realtà da buona parte dell'esercito. Però l'ardito in questo caso mostra tutto il suo spirito, no? Che poi avrà un grande effetto sulle sorti della guerra, questa battaglia.
Sicuramente che poi si arriva alla battaglia del Porto Pracchiuso dopo alcuni giorni, perché inizialmente Badoglio mandò 3 reparti d'assalto che partirono da Stricca verso non verso Udine, ma verso dove si pensava di incontrare le truppe tedesche, verso Cividale, Valina Tisone, ma non ci fu incontro perché in pratica scesero un'altra parte. La situazione era veramente caotica, gli arditi con i camion trovarono le strade completamente ingombre di civili, carri, animali che attraversavano la strada, cioè dovettero lasciare i camion nelle strade, proseguire a piedi cercando di intercettare il nemico. Non gli fu possibile perché non li trovarono, e pensate che in 2 giorni si caricarono addosso quell'armamento che avevano, senza mangiare e bere, fecero più o meno 100 km a piedi, dopodiché arretrarono sulle posizioni di Udine, che ormai era quasi raggiunto dai tedeschi, e lì si svilupparono questa che fu la famosa battaglia di Porta Pracchiuso.
Possiamo dire che quando si viene a creare il nuovo fronte, questa volta sul Piave, questa battaglia di Porta Pochiuso, il sacrificio di centinaia di arditi, ha creato un nuovo spirito nell'esercito che ha permesso una nuova avanzata e anche la vittoria poi della guerra?
Ma sicuramente, cioè, pensiamo che oltre alla battaglia la conquista del Monte San Gabriele, le varie conquiste sul Monte Fratta, sulla Bainsizza per esempio, vittoriose, la battaglia del Porto Prechiuso, già avevano portato all'esercito quello che era la realtà di questo reparto, la possibilità di questo reparto. Ovviamente, una volta arretrati sulla linea di Piave, quelli che rimasero degli arditi furono ricostituite due divisioni d'assalto, un po' trasformando quella che era l'idea iniziale di Bassi, di reparti completamente autonomi. Difatti, nella divisione d'assalto confluirono anche reparti di artiglieria sommeggiata, mitraglieri, eccetera. Crearono delle divisioni d'assalto che lontanamente potevano assomigliare un po' alle Sturmtruppe austriache e tedesche, però sicuramente con una diversità sia di atteggiamento e sia di combattimento. Prova ne fu, adesso mi viene in mente la battaglia sul Montello, quando nella battaglia di Ossistizia del giugno del 18 ci fu l'unico momento in cui i reparti d'assalto tedesco che attraversarono il Piave e risalirono il Montello, nel momento anche lì tra i più tragici, perché una volta riscesi dalla parte opposta del Montello avrebbero tagliato comunque tutta la parte bassa delle armate italiane, e lì sarebbe veramente stata una nuova disfatta. Sul Montello ci fu lo scontro epocale tra gli arditi, in questo caso del 27° reparto d'assalto del maggiore Fregoglia, che affrontarono direttamente i reparti d'assalto tedeschi, e i reparti d'assalto tedeschi furono ricacciati oltre Piave. Questo fu un momento veramente importantissimo.
Allora, io ringrazio Massimiliano e facciamo una nuova pausa musicale. Ci troviamo sempre qui su Radio Bandiera Nera ancora per parlare di arditismo. A tra poco.
ragazzi, mi manca il ciclostile, mi manca un po' d'affanno e il sol dell'avvenire, mi manca quel che è giusto, mi manca il nostro mondo, mi manca un nuovo frigo e ciò che ci sta intorno, mi manca pure il fono con cui non faccio cazzo, mi tolgo un altro sfizio e mi tolgo pure l'imbarazzo. No, non stare in pena, nel dubbio che te malibrai di più. No, non stare in pena, perché nel dubbio che te malibrai di più. Mi manca la mia era, mi manca pure Zara, mi manca un'altra cinta per far fischiare l'aria. Mi manca ciò che è mio, mi manca ciò che è stato, mi manca di capire chi ha avuto ha dato dato. Mi manca pure il gel col cui non faccio cazzo, mi tolgo un altro sfizio e mi tolgo pure l'imbarazzo.
Bentornati qui su Radio Bandiera Nera, sempre con Massimiliano Ursini, presidente della FNAI, per parlare di arditismo e spirito ardito. Allora, questa puntata non voleva essere semplicemente una parentesi storica per ricordare quello che è la figura dell'ardito. Perché? Perché a Sdrica di Manzano ogni anno, durante le commemorazioni, uno dei temi che emerge è sempre l'arditismo. Si può essere oggi arditi, cioè si può avere ancora oggi quello spirito glorioso, quello spirito vincente, quello spirito che ha reso grande anche l'Italia, in un'Italia che, come dire, avrebbe bisogno di più unità, di più coraggio e di più voglia anche di andare all'assalto di quello che è il proprio destino piuttosto che subirlo.
Sì, è una domanda, non è facile sicuramente la domanda. Istintivamente mi viene a dire che per certi sensi, in un certo senso, all'epoca forse era più facile, nel senso che ovviamente in battaglia, in guerra, il nemico di fronte a te, cioè non hai altra soluzione. Il nemico di fronte a te, quindi per sconfiggerlo devi osare. Quindi in quel caso andare a un assalto, eccetera. Oggi il nemico non è davanti a noi, il nemico è intorno a noi, è inframmezzato in mille pieghe della società, e questo ci porta sicuramente ad abbassare un po' quello che è l'emozione, l'emotività e la voglia di sfidare un mondo. Però questo deve coesistere comunque. Purtroppo quello che una volta era logico, come la patria, la bandiera, i valori della nazione, non erano posizioni politiche, erano posizioni normali di chi apparteneva a una patria, a una storia, ai caduti. Ciò come ce l'aveva mio padre, che era di Gione Folger da me, mio nonno che morì in Jugoslavia, volontario di guerre. Cioè, non c'era la politica, c'era la tua parte, ti chiamava e combattevi e osavi per la patria, per la bandiera. Faceva parte del tuo DNA, della tua storia. Oggi parlare di questo sembra sia quasi una scelta politica. Anzi, a un certo punto è diventato questo un'azione ardita. Cioè il fatto di difendere la patria, difendere la propria bandiera, è diventato un atto di arditismo. Anche questo, purtroppo. Comunque, secondo me, è... non abbassare, noi abbiamo l'esempio di loro, cioè io quando ogni tanto, non dico che mi sconforto, ma vedo veramente il deserto, vedo i vari nemici che ci attorniano, che cercano di offuscare la storia, cercano anche di contrastarci, questo lo dico chiaramente, io ho trovato muri di gomma, ma secondo me l'ardito più trova la difficoltà e più trova il senso nella battaglia e nell'osare. Non abbassare mai la guardia e tenere sempre quel tricolore alto. Ricordo, per esempio, faccio un esempio, mi viene in mente in questo momento sul Monte Grappa. Tra l'altro, noi anni fa abbiamo issato su una bandiera su un monte dove è morto uno dei più grandi arditi d'Italia, Ciro Scianna, e fatalmente qualcuno l'ha tirata giù. Però c'è ogni anno, ogni 2-3 mesi c'è sempre qualcuno che va a rimettere su quella bandiera. Ecco, questo è un atto di arditismo. È un atto di arditismo e di coscienza di appartenenza e identità nazionale. Cioè rimettere una bandiera fisicamente lì dove sono morti e sono sacrificati i nostri arditi, i nostri fanti, per la grandezza d'Italia, per la libertà d'Italia, diventa anche questo un atto ardito. Cioè mantenere fisicamente quella bandiera su quel monte vuol dire mantenere la bandiera dentro i nostri cuori, dentro le nostre anime.
Sì, oggi forse l'identificazione dell'Italia e del tricolore è troppo spesso legato a una squadra di calcio, no? Perché purtroppo il tricolore ormai lo vediamo solo quando gioca la nazionale, o meglio, quando vince la nazionale. E questo è, in questo senso, come dire, uno dei problemi che tu stavi anche un po' esponendo. Però ti faccio una domanda ancora più difficile. Allora oggi si può essere ancora arditi, ovviamente, come dici tu, non piegando la testa, riconoscendo quelli che sono i valori della tua patria, parlando anche magari di tradizioni, di cultura, di civiltà italica, di tutto questo che un po' ci ha sempre accomunato come popolo e che ha trovato forse il suo momento più alto subito dopo la Grande Guerra, quando noi più di ogni altro momento ci siamo sentiti e ci siamo riscoperti italiani. Ma la domanda è molto più complessa, perché riguarda le nuove generazioni. Noi, ci stavo riflettendo prima su sta cosa, no? Noi viviamo in una sorta di parallelo, no? I ragazzi che oggi hanno 20 anni sono esattamente 100 anni dopo quei ragazzi che a 20 anni vestivano la divisa dell'ardito e che si lanciavano contro le trincee nemiche. Allora, la domanda è: cosa manca ai giovani d'oggi per poter essere arditi? Cioè, cos'è che dobbiamo fare per far riscoprire nei giovani d'oggi quello spirito ardito che ha reso grande l'Italia? E ti faccio questa domanda facendo anche un'altra premessa, che è una cosa che è già venuta fuori in altre puntate di RBN, che la più grande, il più grande dramma di questa generazione, per certi versi, è il fatto di non avere una guerra da combattere. Lo dicevi anche tu prima, no? Cioè, non abbiamo più una guerra, non abbiamo più un nemico. Ma allora, anticipo subito quello che è la tua osservazione: se i giovani d'oggi non hanno più una guerra tangibile, un nemico tangibile, visibile, che abbia un'altra divisa, che abbia un'altra lingua, che abbia un'altra cultura da combattere, cos'è che si può fare per ricreare nei giovani nostri quello spirito?
Ma una risposta sicuramente, uno dei tanti nemici sicuramente è l'ignoranza alla quale vogliono portarci. L'ignoranza da dove veniamo, cosa abbiamo fatto per arrivare fin qui, il sacrificio che hanno fatto i nostri padri, i nostri nonni, i nostri bisnonni. E questo deve essere chiaro, noi dobbiamo essere coscienti della nostra storia. Quindi già il fatto di prendere o riprendere in mano un libro e rileggere queste storie, leggere le storie di chi le ha passate veramente, le esperienze tragiche o meno tragiche, vittoriose o meno, di chi ci passò, può sicuramente incutere nel giovane una voglia di rialzare la testa. Noi siamo in un mondo completamente distrutto dal consumismo, di cui oggi vediamo il telefono fa la grande parte, diciamo, no? Dobbiamo rialzare quella testa, e anche attraverso la conoscenza della propria storia, ma dico anche, e non è ultima, l'esperienza fisica, cioè l'addestramento fisico, l'addestramento alla fatica, a fatica assieme agli altri, che può essere anche percorrere una salita in montagna, stare assieme in un contesto naturale, affrontare dei rischi anche. Questo fa gruppo, questo fa cameratismo. E questo sicuramente posso consegnare ai ragazzi di oggi: estraniarsi da questo, un po' di questo mondo, e rinvigorirsi, cercare energia in questo, nella storia, combattendo l'ignoranza, nella preparazione fisica e mentale.
Beh, questa risposta in realtà è interessante, perché è forse la prima volta che sentiamo parlare di queste cose in questi termini, nel senso che combattere non semplicemente studiando, ma facendo qualcosa di pratico e di tangibile è forse l'esempio migliore. Io prima mi ero appuntato per questa domanda tre concetti fondamentali che riguardavano un po' la storia degli arditi, ed era quello di abituarsi al pericolo, alla paura, quello di creare uno spirito di cameratismo e quello di non aver paura di affrontare delle battaglie già perse. Questi erano un po' i tre temi, no? Che riguardavano ovviamente il primo, l'addestramento, il secondo, il modo di combattere, e il terzo era collegato ai fatti di Udine, di Porta Pracchiuso. Allora ti chiedo, secondo te, proprio adesso parliamo proprio a livello pratico, no? Cosa consiglieresti di fare ai giovani per svilupparsi in questi tre ambiti? E cosa consiglieresti anche ai giovani che fanno politica o comunque che cercano di portare avanti uno spirito come i ragazzi del blocco studentesco? Cosa possono fare secondo te oggi per prendere questi ragazzi che vivono ormai in un mondo completamente a sé, fatto di apparenza, fatto di forme, fatto di cose assolutamente intangibili e inutili, che li spingono sempre di più all'individualismo, e portarli di nuovo su quella strada che ha reso grande in realtà un'intera generazione?
Sì, magari mi ripeterò, però insisto sul fatto proprio di cercare di estraniarsi da questo mondo che sta, questa società che si sta praticamente mangiando vivi, no? Con il consumismo, come dicevo prima, con tutti quegli altri ammenicoli dei quali siamo anche inutili, che siamo circondati, e scappare letteralmente nella natura, scappare nelle montagne, affrontare anche il rischio della montagna, fare dei bivacchi notturni, per esempio, stare assieme magari nel freddo, attorno al fuoco, faticare, soffrire assieme, la sofferenza assieme che ha composto gli uomini, in guerra ma anche in pace, perché boh, io ho avuto un'esperienza non di guerra, sicuramente militare nella brigata preautisti Folgore. E l'addestramento era questo, non c'era la guerra, però l'addestramento era sempre, diciamo, veniva dagli addestramenti di Stricca, da quello che era stato insegnato all'epoca, no? Quindi la sofferenza e la condivisione delle sofferenze e conquista assieme crea cameratismo assolutamente ferreo. C'è nella sofferenza che trovi amici, camerati e la voglia anche di riscatto, assolutamente. Se ne stai alcuni giorni in montagna senza vedere nessuno, in pochi, ad affrontare il freddo, affrontare delle salite, anche delle vittorie, magari scalando un monte, non so, ti fa rientrare a casa molto più carico e ti permette di affrontare a testa alta, con più forza e energia, quello che è il magma odierno. Ecco, questa è la mia versione personale, come posso dire.
Allora, non ti faccio ulteriori domande sull'aspetto educativo perché so che, come dire, purtroppo la risposta in parte l'hai già data, cioè e si parte anche dall'educazione, no? Alla storia, a quello che è stato. Però è interessante questa tua risposta perché, come dire, si passa da una delle attività che oggi purtroppo i giovani considerano più noiose, cioè quella di leggere e di studiare, a una delle attività che i giovani trovano molto più interessanti, cioè proprio il fatto pratico di fare qualcosa, di stare assieme. Questo è un importante spunto di riflessione che tu hai lanciato e che assolutamente ti ringraziamo. In chiusura, però, perché non l'abbiamo detto all'inizio, no? E te la faccio alla fine questa domanda, perché alla fine di tutta questa chiacchierata ti chiedo cos'è la FNAI, no? E alla luce di tutto quello che abbiamo detto, qual è il ruolo che oggi ha la FNAI in Italia?
Allora, la FNAI, come ho accennato prima, Federazione Nazionale Arti d'Italia, nasce nel 1922, quindi ha quasi 100 anni. Ha vissuto sicuramente alti e bassi, si è ricostituita nel 64 in tempi di pace, costituita e ricostituita dai veterani dei reparti d'assalto. E diciamo che quando purtroppo la vita ha obbligato a lasciare la terra a questi grandi uomini, loro hanno consegnato la federazione a chi ovviamente non ha più fatto la guerra perché per motivi di età non l'ha fatta, ma che ha svolto, diciamo, servizi militari in reparti speciali come la Folgore, Lagunari, Battaglione San Marco, eccetera. Ma non solo, ma anche nei giovani che non hanno avuto questa esperienza, ma che hanno sete di sapere e di partecipare. Quindi noi siamo aperti anche ai giovani e ne abbiamo diversi. Oggi la FNAI ha sicuramente un compito molto importante e secondo me lo sta eseguendo con successo, perché noi non ci basiamo solamente sullo sterile reducismo, di presenziare una cerimonia con un labbro, mettere una corona e andarcene a casa a bere. No, la nostra è fatta anche di attività fisiche, vuol dire noi ripristiniamo monumenti e li costruiamo come abbiamo fatto sul Grappa, sul Colle della Barretta, sulla Solone, con le nostre spese, i nostri soldi, non chiediamo niente a nessuno, ci autofinanziamo. Effettuiamo questi lavori assieme, quindi in un contesto anche montano, quindi riprendo quello che dicevo prima, soffrendo un po', faticando, no? Perché sono cose che sicuramente uno magari non è abituato, no? Però alla fine lascia qualcosa al futuro, cioè le pietre che iniziamo sui monti, i pali delle bandiere che siamo dove lì non c'è mai stata una bandiera, resteranno e dovranno restare per il futuro, per i nostri giovani, per quelle generazioni che arriveranno. Abbiamo sviluppato, abbiamo stampato dei libri su reparti assalto, effettuiamo conferenze sui arditi, e in maniera anche questo per riprendere, come si diceva prima, la conoscenza della storia, ampliarla e distribuirla, diciamo, un po' anche ai giovani, a chi non la sa. Abbiamo molti campi, su questo siamo molto attivi e do molta importanza a questo sicuramente.
Noi di Radio Bandiera Nera, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di dare voce e spazio anche a voi della FNAI, perché state facendo un lavoro incredibile e difficile anche in quest'Italia, perché come si è detto prima, purtroppo oggi sembra che tutte quelle cose che 100 anni fa davamo per scontate oggi siano diventate retorica nazionalista, sciovinismo, cose dell'altro secolo, in un mondo dove ci insegna che nazioni, confini non esistono più, che gli eserciti sono il male, che una bandiera non rappresenta più nulla. Cioè, questo è il mondo in cui noi viviamo, e voi come Federazione Nazionale Arditi d'Italia state cercando di riportare quello spirito che è stato uno degli spiriti più importanti che ha costruito questa nazione. Prima di salutarci, però, so che tu avevi un documento che ci tenevi tanto a leggere.
Sì, è un documento per noi importante, per me soprattutto, perché diciamo che sintetizza quello che era spirito dell'arditismo nel primo dopoguerra, nel 1918-1919, posto che comunque un popolo che non ha coscienza delle proprie radici non ha futuro, ed è quello che cercano di mettere i nostri giovani. Quindi noi dobbiamo avere coscienza del nostro futuro. E ora sì, volevo solamente, sono alcune righe, spero ne annoiarvi, ma non sarà lungo. È un testo che come titolo ha l'arditismo, è il significato dell'arditismo, scritto dal tenente Mario Carli, famoso ufficiale degli arditi, che fu poeta, fu scrittore, fu volontario a Fiume con D'Annunzio, fu uno dei fautori del movimento futurista assieme a Marinetti. E questo secondo me è un testo che spesso lo leggo anche ai giovani, perché sintetizza veramente quello che fu l'essenza dell'arditismo. L'arditismo è sdegno del tran tran mediocre, in cui non si rischia né si guadagna troppo. Passione per l'emozione, per il pericolo, per la lotta. Personalità, iniziativa, fantasia, accortezza di animale predace, spirito d'avventura e spirito di corpo. Guasconismo di fatti più che di parole. Romanticismo di uno sfondo nerissimo, sul quale guizzano muscolature da acrobata. Intellettualità assettata di gloria, generosità capace di un'estetica raffinata, mafia insolente del valore consapevole, fusione perfetta di pensiero, bellezza, azione, eleganza di un gesto primitivo, infantile, subito dopo un gesto di eroismo inverosimile, tutti gli slanci, tutte le violenze, tutte le impennate di cui trabocca l'anima italiana. Aristocrazia, dunque, di carattere, di muscoli, di fede, di coraggio, di sangue, di cervello. Patrizi scesi da cavallo, aviatori scesi dai velivoli, intellettuali usciti dalle ideologie, raffinati, fuggiti dai salotti, mistici nauseati delle chiese, studenti ansiosi di vita e giovinezza, 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 che vuol tutto conquistare o tutto perdere, con energia i suoi 19 anni, generosi e innamorati d'Italia. Di tutte le cose belle d'Italia, della bella terra, delle belle donne, delle belle città d'Italia, dell'avvenire d'Italia che intuiscono meraviglioso, Sono queste gli arditi del Piave, del Montello, del Solarolo, dell'Asolone, del Pertica, di Valbella, di Montecorno. Sono questi i terribili assassini che le donnucole, donnucciole, i parrucconi e gli imboscati paventarono. Ebbene sì, assassini, ma di nemici, di traditori, di renegati. Giù il cappello, signori. Mario Carli.
Credo che su questo testo non ci sia nulla da aggiungere, se non di ringraziare tanto Massimiliano Ursini, presidente della FNAI, per essere stato qui con noi, per averci parlato degli arditi e soprattutto per averci letto questo documento che ci ha colpiti tantissimo. Quindi ancora un grazie mille per essere stato qui con noi su Radio Bandiera Nera.
Grazie a voi per questo invito e un saluto, un fraterno saluto a tutti quanti, in tutta Italia.